Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E allora eccoci qui, nuova domenica, nuovo appuntamento con Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, dell'atletica e non solo. Ultime puntate prima della pausa estiva, ci fermeremo a fine mese. Intanto, insomma, ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata a Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
E quindi puntata che oggi dedichiamo all'atletica corsa in pista, diciamo così. Lo scorso fine settimana c'è stato infatti il campionato italiano assoluto di atletica a La Spezia. Inoltre, insomma, le Olimpiadi ormai sono sempre più vicine, tanti nomi degli azzurri che voleranno a Parigi. Tra i tanti nomi oggi chiacchieriamo in questa prima parte con un atleta che abbiamo imparato a conoscere a recenti europei di atletica a Roma. Infatti oggi al telefono con noi il quattrocentista azzurro Luca Sito. Ciao Luca.
Ciao Silvio, ciao Ivana.
Come stai Luca?
Ah, tutto bene, dai. Un po' caldato, un po' stanco dagli allenamenti, però si va avanti.
Quindi, insomma, è un periodo di mesi molto intensi e anche di allenamenti.
Stiamo preparando bene, con una preparazione abbastanza di carico, bella importante. Il mese di luglio sarà molto incentrato su questo. Andremo al Predazzo, cioè un raduno dei quattrocentisti in cui ci prepareremo al meglio per le Olimpiadi di Parigi, in cui con certe staffette possiamo puntare in alto.
Il caldo non aiuta in questo periodo.
Il caldo non aiuta, infatti scappiamo un po' più al freddo.
Infatti, poi il Predazzo comunque è abbastanza su, no?
In quota.
È abbastanza in quota, sì. Sì. Non ci sono mai andato io, non so, adesso la pista è nuova, mi hanno detto. Quindi non vedo l'ora, poi è sempre bello allenarsi in compagnia con gli altri, sono un bel gruppo anche a livello umano.
Sì, Luca, dobbiamo dire che è tutto nuovo per te quest'anno, insomma, in qualche modo, poi lo racconteremo.
Bene, male, sì.
Allora, partiamo invece dalla fine, Luca, dall'ultima gara, perché sei il primatista italiano dei 400 metri, insomma, da poco, ma alla Spezia ti abbiamo visto in gara sui 200 metri, com'è andata quella gara?
Allora, io mi sono divertito. I 200 in generale sono la mia gara da fare preferita nell'atletica, e ovviamente li corro a livello di tempi un po' più lenti rispetto ai 400, però comunque mi sono divertito, potevo magari con qualche distribuzione migliore, potevo migliorare il tempo magari di 1-2 decimi, però comunque sono molto soddisfatto anche perché sono arrivato a medaglia. Dietro a un Fausto De Salo veramente, veramente top in forma, e comunque ho corso con atleti di livello, Federici, Pettorossi. È stato bellissimo, mi sono divertito, è stato un campionato italiano in cui ho corso molto, diciamo, sciolto, spensierato, anche perché comunque aspettative zero, cioè la mia specialità è un'altra, quindi veramente con la mente
libera,
libera, esatto. E quindi sono abbastanza soddisfatto e mi sono divertito.
Ma come mai non hai fatto i 400 metri?
Allora, bene o male, perché non volevamo fare altri due giorni 3-400, perché dovevo fare anche una staffetta all'inizio. E è una cosa che comunque già carichiamo con gli allenamenti in questo mese. In più ci mettiamo pure queste gare qui, arriva l'Olimpiadi che va a buttare.
Almeno qualcosa di divertente bisogna farlo intanto.
Esatto, poi un 200 lo volevo fare, l'avevo già detto al mio allenatore, che volevo fare un 200 in un periodo di forma, e lui mi ha accontentato nel migliore dei modi. Siamo riusciti a trovare una corsia agli italiani assoluti, e quindi mi ha accontentato, diciamo.
Ecco, Luca, tornando invece a un mese fa a Roma, due argenti e un record italiano per molti, insomma, sei sbucato dal nulla, ti aspettavi una prestazione così?
Ma allora, dopo il primo giorno che ho fatto la frazione della mista, praticamente nello stesso tempo in cui ho fatto il record italiano, 44-75, se non sbaglio, sì, bene o male mi aspettavo di poter almeno scendere sotto i 45 e fare il minimo olimpico. Allora ho fatto la batteria in super scioltezza, è andata benissimo, e poi la semifinale ho dato bene o male tutto quello che avevo, cioè ho fatto proprio una prestazione al massimo, e è uscito il record italiano. È stata, tra l'altro era 76 all'inizio, quindi era di un centesimo, potete capire la mia felicità subito appena ho visto il tempo. Poi farlo a Roma, io lo continuo a ripetere quando me lo chiedono, farlo a Roma il record italiano secondo me è magico, perché comunque davanti ai tuoi tifosi, in casa nell'europeo è stata, cioè, è un record importante secondo me, anche perché l'abbiamo fatto in casa l'europeo.
E non te l'aspettavi per nulla?
Allora, prima dell'europeo di fare il record italiano forse no, però comunque l'obiettivo era fare il minimo olimpico, quindi il sub 45 ce l'avevo nel mirino, ecco. Sì. Poi il minimo è uscito, il record è uscito.
Ecco Luca, in quest'anno è successo tutto velocemente, no? In poche settimane mondiale a staffetta Nassau, poi gli europei, il primato italiano sui 400 che abbiamo appena raccontato, tra poco le olimpiadi. Se solo pensi ad aprile era un altro mondo, no? Almeno, quantomeno dal punto di vista atletico, diciamo così.
Sì, ma poi già a Nassau con i vari allenamenti che facevamo a Miami, anche che prima abbiamo fatto il raduno a Miami. Comunque sì, c'era nell'aria, diciamo, un bel tempo nelle gambe. Poi con l'esordio a Montreuil siamo riusciti, l'esordio scusami a Firenze, siamo riusciti a scendere subito sotto i 46, era l'obiettivo iniziale. Sì. Poi tra Montreuil e Bruxelles abbiamo confermato quella forma lì. E poi gli europei abbiamo raggiunto il picco di forma e siamo riusciti a scendere, sono riuscito, parlo a noi per il mio team, sono riuscito a scendere sotto i 45 e cavolo, abbiamo fatto due sub in due mesi, cioè sub 46 e sub 45, quindi abbiamo fatto un bel salto di qualità. E vediamo cosa ci aspetta a Parigi.
Tra l'altro tu hai una storia molto interessante, nel senso che arrivi dal calcio.
Ivana ha un po' una sensibilità su questo tema, sì, perché anche suo figlio ha lo stesso percorso.
Sì, sì, tra l'altro siete anche della stessa squadra, quindi tra Patria Milano.
Casualmente, diciamo.
Proprio casualmente. E, racconta un po' la tua storia, che è interessante.
Allora, io ho fatto calcio per 10 anni, bene o male, da quando avevo 6 anni, ero piccolo, fino ai 16. Ho avuto la sfortuna di iniziare atletica, a parte che l'ho iniziata abbastanza per caso, perché a calcio ero la classica fascia, l'ala che corre e ogni tanto punta. Poi giocavo a livelli provinciali, regionali, quindi niente di incredibile. Volevo cambiare perché dopo un po', diciamo, l'ambiente non mi piaceva più, allora ho provato a cambiare sport, in uno sport in cui correvo e basta. E all'inizio era una cosa abbastanza amatoriale, andavo 2 o 3 volte ad allenarmi, era abbastanza un passatempo per tenermi in forma, e poi con le varie gare è diventato sempre più serio. E ho avuto la sfortuna, dicevo prima, di aver iniziato con il Covid, e quindi i primi mesi, diciamo, sono stato un po' bloccato per la pandemia, però poi siamo tornati ad allenarci e è diventata sempre più seria come cosa. Sono stati gli italiani junior del primo anno a Grosseto, in cui ho fatto ho fatto 48 e 09, da lì è cominciato tutto il mio percorso un po' più, diciamo, serio in questo sport.
Beh, però insomma, subito a fare gli italiani così vuol dire che comunque il talento c'era.
Sì.
Il calcio qualcosa aveva lasciato, insomma, sì.
Il calcio aveva lasciato qualcosa, sì.
Nonostante tutto. Ma come sei arrivato ai 400 metri poi?
Ma è stata abbastanza, non dico casuale, ma quasi come cosa, perché facevo un po' di velocità, facevamo un po' di 60, ho fatto un 400 indoor all'inizio 2020 a Macolin, avevo fatto 53. Una roba del genere. Sì. Poi pian piano l'anno dopo, sempre indoor, 52-50, sono sceso, e outdoor sempre quella stagione 49, ho detto vabbè dai, allora forse è la mia specialità.
Sì.
E quindi bene o male così. Poi dico sempre purtroppo che faccio i 400, che sono forte nei 4, perché è il giro della morte, ragazzi, non si scherza, ti lascia abbastanza distrutto dopo la gara. Però la considero una gara veramente bella da vedere, sì, da fuori. Veramente bella, e sono fiero di essere forte in una specialità così difficile come 400.
Ecco Luca, parlavamo di calcio e anche di fatica, mi viene da dire. Hai seguito gli europei di calcio?
Sì.
Perché devo dire che, insomma, sentendo e leggendo i commenti sulla nazionale italiana e anche sulle altre squadre, ti ho pensato, perché insomma ci si lamentava degli impegni per le partite ravvicinate, no? Tu gli europei, ricordiamo, vado un po' a memoria, hai fatto la staffetta mista e hai vinto l'argento, poi hai fatto il giorno dopo la batteria sui 400, il giorno dopo successivo, se non ricordo male, la semifinale dove hai fatto il record italiano 44-75, poi un altro, la finale sui 400, e poi per chiudere la 4x400 maschile argento. La mia,
sì, ovviamente, mi hanno risparmiato in batteria della staffetta e ho fatto la finale. Sì, io e Scotti siamo stati quelli che hanno fatto più gare dopo Sacor il belga, che ha fatto tutti i giorni una gara. Cioè io, mamma mia, non vorrei mai, mamma mia. Pesante, soprattutto sui 400, quindi vabbè, nel calcio sì, si fa fatica, però comunque ragazzi, cioè non lo dico così, però comunque 5-400 in 6 giorni.
Infatti, quello sì. No, ma infatti. Sì, sì, la mia ovviamente...
come ho fatto a tenere quella qualità di corsa.
La mia ovviamente è una provocazione, ma si recupera prima una partita di calcio o un 400 metri dal record italiano?
Ma dipende, dai.
Dipende dal livello della partita.
I 400 sul momento sono, cioè proprio appena li finisci c'hai una bella botta in testa, via sulle gambe che magari non ti reggi in piedi, però in testa sono molto, sono belli pesanti anche di testa. Poi magari alla lunga, essendo una cosa, un lavoro un po' più aerobico, la partita di calcio, fai più fatica a livello respiratorio, credo, quindi, cioè credo, da un po' che non faccio una partita seria di calcio da quando l'ho smesso, però da quello che mi ricordo così.
No, più che altro perché poi è proprio un altro sforzo, recuperare un 400 metri comunque è molto faticoso, il pensiero poi dopo di farlo anche il giorno dopo, com'è che si recupera, cioè com'è che hai fatto recuperarli, cioè quindi hai finito il 400... E poi?
Ho sdraiato.
Però non hai neanche potuto festeggiare tanto perché...
A parte, ovvio, non è che ho festeggiato tanti. Poi con l'adrenalina è difficile dormire.
Infatti.
Però a parte le varie cose fisiche che fai per recuperare tipo le bende o la crio. Noi abbiamo un team, con la nazionale avevamo un team agli europei di fisio e di medici veramente preparati, quindi ci hanno tutti... seguito nel migliore dei modi. Oltre a quello, secondo me è anche il contesto dell'europeo, del fatto che devi rappresentare la tua nazione, che corri il giorno dopo la finale, cioè io mi gasavo molto, per dirlo amichevolmente, ero molto trascinato dal pubblico e quindi mi davano molto loro la forza, soprattutto in finale dei quattro. Non avevo più alla fine, un po' il pubblico mi ha dato quell'energia che mi serviva per arrivare alla fine. Quindi io l'ho vissuta un po' in questo modo, l'ho recuperato un po' in questo modo i 400.
Luca, siamo in chiusura, prima delle Olimpiadi ti vedremo impegnato appunto in Diamond League a Monte Carlo, correrai 400? Cosa ti aspetti?
Correrò i 400 con gli dèi praticamente, gli dèi della specialità, e noi andiamo lì senza aspettative, cioè io cerco, anche perché oltre a correre con gente così forte, io sarò in, non dico pieno carico, però quasi, perché scarichiamo qualche giorno prima, sì, però comunque noi stiamo già iniziando a preparare le Olimpiadi, che sono il vero... dove ci sarà, speriamo, noi siamo, i miei allenatori stanno preparando tutti i programmi, ci sarà l'altro picco di forma. Questa gara che faccio a Monte Carlo è un po' una bellissima opportunità, perché è la prima Diamond League, quindi io sono super, super felice e non vedo l'ora di dare tutto quello che ho, ovviamente, però arriveremo lì, corro a Monte Carlo contro gente veramente forte, darò quello che ho, vediamo cosa c'ho nelle gambe e spero di divertirmi, perché il divertimento è ancora al primo posto, fortunatamente, quindi vediamo.
Bello, non vediamo l'ora, insomma, di rivederti in gara, e poi quando vuoi, insomma, visto che tu sei di Milano, anche ti aspettiamo qui in studio a Radio 24.
Ah, sì, dai, che bello.
Organizziamo, dopo l'estate.
Sì. Vediamo un po'.
Dopo gli Olimpiadi.
Va bene.
Grazie mille a Luca Sito, a presto.
Grazie a voi, ciao Silvia, ciao Ivana, è stato un piacere.
Noi ci fermiamo giusto qualche secondo, ma torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Personal Best e con il mezzofondista azzurro Pietro Arese.
Personal Best.
E allora, breve seconda parte per continuare a parlare anche di campionato italiano di atletica, che è andato in scena, come abbiamo detto, lo scorso fine settimana alla Spezia. Ne parliamo ora con Pietro Arese, il protagonista dei 5.000 metri e non solo, insomma una delle gare più belle a nostro giudizio, che hanno infiammato il centro sportivo Montagna appunto della Spezia. Ciao Pietro.
Ciao Silvio, ciao.
Come stai?
Bene, tutto bene, grazie. In questo momento al fresco rispetto a molti, quindi non mi lamento, diciamo.
Possiamo dirlo dove sei in appunto
sì,
per correre?
Possiamo dirlo, sono in Valle Engadina a San Moritz, l'ultimo raduno in quota per allenarsi bene prima dei giochi.
Sì, tra l'altro uno dei posti più belli per correre assolutamente, secondo me, perché veramente ci sono i laghi, c'è veramente una pace incredibile, bellissimo, bellissimo, posso meraviglioso.
Sì, sì, sì.
Ci sono altri atleti anche da altre nazioni in questo momento lì?
Sì, praticamente qua è pieno, ogni estate si riempie sì, di atleti da tutto il mondo di base. Adesso tra l'altro ci sono stati anche i trials americani la settimana scorsa, due settimane fa, anzi non lo so perché sono durati 10 giorni, quindi sono durati tantissimo, e comunque dopo i trials molti mezzofondisti americani che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi saranno qui a breve, quindi oltre a tutti gli europei, oltre a tutti gli oceanici, tra australiani e neozelandesi, ora si aggiungeranno anche gli americani.
Sì, chi arriva da lontano inizia a spostarsi un po' prima, no, per le Olimpiadi.
No, infatti.
Ma lì c'è una bella pista dove correre, ma tu corri anche intorno al lago? Perché cioè, i maratoneti solitamente usano anche quel percorso lì. Tu non fai tutti questi chilometri, però.
No, in realtà anch'io, insomma, qualcosina faccio, non mi alleno soltanto in pista, e qui è proprio spettacolare, nel senso che rispetto ad altri posti dove magari c'è la pista sul cocuzzolo di una montagna e poi per andare a correre magari devi farti minimo il 12% di pendenza, qua volendo ci sono percorsi sterrati su strada, volendo ovviamente essendo in mezzo alle montagne anche sentieri o percorsi comunque in salita, però c'è una vastità di scelta che tantissimi altri posti non hanno.
E soprattutto pianeggiante.
Tutto noi di preciso siamo a Celerina, che è il paese, diciamo, lato Svizzera, ancora un po' più in là di San Moritz, e Celerina è all'intersezione di due valli, e quindi è proprio uno da lì può uscire, può andare da una parte o dall'altra dell'Engadina, della valle principale, se no prendere altre diramazioni. 3 settimane che sono qua, no, avrò fatto 3 volte lo stesso percorso.
Un sogno.
E con questo si chiude lo spot alla Svizzera.
esatto.
E Pietro, l'ultima volta che ci siamo sentiti si parlava ancora di gare al coperto, poi c'è stato il tuo record italiano sui 1500 metri, bellissimo bronzo all'Europeo di Roma, dove hai, diciamo, disdetto l'abbonamento con il quarto posto, no Pietro?
Sì, guarda, anche se l'ho sudata, perché insomma una volta all'arrivo non ero così sicuro di essere arrivato a podio, perché c'erano i due belgi, uno a destra e uno a sinistra, tra l'altro apro una parentesi divertente, siccome hanno dei cognomi che per quanto ci riguarda, chiaramente non essendo abituati a nomi belgi, si assomigliano, tutti quanti li confondevano spesso. Allora, appunto, per riconoscerli, ci siamo detti i due belgi, sì, quello che ce l'ha fatta e quello che non ce l'ha fatta. E, no, comunque per dire che siamo arrivati in 3 in 10 centesimi.
Quindi
finché non ho visto scritto il mio nome sul maxi schermo, ero lì e dicevo, mamma mia, qua mi sa che
quasi un'altra volta sono al quarto posto.
Sì, la mia maledizione non è ancora terminata.
E invece sei stato proprio bravo, bravissimo.
Tornando invece allo scorso fine settimana, campionato italiano in La Spezia, oltre che nei 1500, ti abbiamo visto appunto in gara nei 5000 metri, in una gara bellissima, tra l'altro con Pietro Riva, gli ultimi 3 giri li abbiamo visti tutti insomma in piedi allo stadio, una gara quasi d'antologia dell'atletica, meravigliosa. Com'è andata, Pietro?
Bah, guarda, in realtà anche ovviamente mi sarebbe piaciuto fare doppietta 5000 e 1500, non lo nego, però è chiaro che avendo preso i campionati italiani come una fase, diciamo, di preparazione rispetto poi appunto alle Olimpiadi, non ho nulla da recriminarmi. Ho voluto gareggiare sia sui 5000 che sui 1500 per una questione di abitudine ai turni, perché alle Olimpiadi saranno 3 turni di gara, batterie, semifinale e finale, e eventualmente, chiaramente, sempre per non essere scaramantici.
No, siamo ottimisti.
Ecco, e quindi, come potete capire, fare 2 gare un giorno dopo l'altro ti dà quel qualcosa in più che magari facendo una sola gara rimane un po', come dire, un po' scoperta, ecco.
Però ti piacciono i 5000?
Sì, assolutamente. E ti dirò di più, mi piacciono di più rispetto a questa primavera. Io avevo già corso in 5.000, avevo corso in 13.37, però gli ultimi 2 chilometri non finivano più. Invece agli italiani, tra che ovviamente la mia forma è migliorata perché si avvicina al momento clou della stagione, e tra che a quanto pare, avendone corso uno appunto ad aprile, un po' mi sono abituato, è stata, non dico una passeggiata, ma nulla a che vedere con la gara che ho fatto ad aprile.
Quindi è stata una bella sorpresa,
piacciono.
Insomma, poi averla vinta così.
Sì, sì, sì.
E abbiamo visto, cioè ho visto anche in televisione la finale appunto dei 1500 metri, e non te l'aspettavi il fatto che ti passasse così, perché c'è stato un po' di sorpresa.
Federico
forse.
Riva, diciamo.
Sì, lui, vabbè, Federico in quello ha il suo grandissimo punto di forza,
sì.
Alle indoor quest'inverno anche ha vinto 1500-3000 nello stesso modo. La differenza che c'è stata alla Spezia rispetto a quest'inverno è che, a mio parere, mentre quest'inverno proprio aveva un passo che non sentivo nelle mie corde, alla Spezia era un passo che invece mi sentivo, perché poi quando mi sono agganciato, sono rimasto lì più o meno, abbiamo fatto lo stesso tempo, solo che lui chiaramente essendo davanti ci è rimasto. Lì è stato più che altro un errore tattico mio, e un po' anche, se vuoi, di paura, perché non sapevo come il mio fisico avrebbe reagito col 5.000 del giorno prima, ovvero quello di non essere partito con decisione alla pari un po' prima di quanto è partito lui.
Ok. Ma ti è bastato un giorno per recuperare il 5.000 del giorno precedente?
Direi di sì, anche perché a parte, vabbè, il punto, ok, non ho vinto, però ho fatto,
però, sì,
insomma,
infatti...
dei parziali, dei finali che comunque sono abbastanza il meglio che possa fare.
Sì, sì,
per
sì.
Chi un po' del settore, gli ultimi 200 metri abbiamo chiuso in 25 secondi, gli ultimi 300 in 38, che per me... E, insomma, è un bel viaggiare.
Erano recuperati.
Mi sembra che avete fatto, cioè, l'ultimo 400 in 52, o sbaglio?
Sì, 52-53, ecco. Adesso non ricordo, però insomma, andando avanti con la progressione, 25-200, 38 il 300, più o meno viene 52.
Pelino più forte di quanto vorrà io.
Ma è... in quanto però, nei 200?
È un segreto mio. Pietro, devo dire che il cognome Riva ti fa sudare comunque, no? Tra Pietro Riva e Federico Riva ogni volta...
Sì, 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 infatti anch'io con un po' di ironia sui social ho postato un circolo senza fine in cui a sinistra ho scritto Riva, a destra ho scritto Arese e poi delle frecce con scritto Pietro Bate, cioè Pietro Batte... Cioè, scusami, batte Pietro, quindi Arese batte Pietro, Riva batte Pietro Arese, e così avanti all'infinito. E questo, secondo me, è una cosa simpatica, carina, e fa trasparire il fatto che c'è rivalità, ma da 0 a 1500 metri, da 0 a 5000 metri, prima dello 0, dopo il 1500, dopo il 5000, c'è assoluta
amicizia, insomma.
Sì, amicizia, rispetto reciproco,
stima, certo.
E tutto il resto. Sì, sì.
Bellissimo.
Ecco Pietro, siamo quasi in chiusura, farei qualche gara in Diamond League tra poco?
Sì, correrò venerdì, il 12 venerdì, sì, e a Monte Carlo, a Monaco, che è fantastico per me perché, insomma, per chi fa atletica, la tappa di Diamond League di Monte Carlo è una delle migliori anche dal punto di vista mediatico. Fanno cose tipo, non so, fuochi d'artificio, majorette, chi più ne ha più ne metta. Quindi sono emozionato, devo dire.
E poi è un po' un test preolimpico anche, no? Insomma, troverai un grande campione, insomma, la specialità.
Sì, ci sarà Noi, Brixen.
Anche se sarà nel pieno, no? Quindi sarà anche difficile, non è la preparazione,
sì.
Quindi insomma non... c'è questo anche da calcolare.
Sì, sì, ovviamente, però chiaro che arriverò lì comunque con la voglia e con la forma per dire la mia, e poi però sarà l'ultima gara che farò prima delle Olimpiadi, per non avere un periodo di gare troppo lungo, per non arrivare a Parigi poi con una flessione del picco di forma che non sarebbe proprio il massimo.
Sì.
Quindi diciamo... bene che gareggio lì, cerco di fare bene come al solito, cerco di dare il massimo, ma comunque l'attenzione rimane al 2 e al 4 sia agosto.
Mm-hmm. Ecco, pensando alle Olimpiadi, la medaglia europea fa correre più forte? Speriamo.
Sì, sì, no, no, davvero, fa correre più forte perché comunque in quella gara a Roma c'erano persone che sono andate in finale a Budapest l'anno scorso. Okay, ci sono persone che di record personale, di record stagionale hanno 2-3 secondi meno di me.
Sì.
Quindi no, insomma, uno ragiona su quelle cose lì, poi magari dici vabbè, hanno preso la giornata in cui non stavano bene, oppure io ho preso la giornata che ero al 110%,
sì,
ma
però
il senso è che se c'è una minima possibilità da una parte o dall'altra, uno può giocarsela. Non è una cosa del tipo 15 secondi in più e quindi è impossibile andare in finale piuttosto che batterli. Lì, essendo tantissimi atleti sugli stessi tempi, tra parentesi, a Roma siamo arrivati in 10 nell'arco di un secondo, per darvi l'idea.
Sì.
Uno può arrivare ultimo come può arrivare secondo, sì, sì, o primo, non lo so, però e quindi quello mi dà tanta carica, perché significa che la finale a Parigi non è così impossibile.
Sì, sì, a portata di mano. Bello, bello. Bene, vediamo allora, insomma, di vederti in azione. Come sempre faremo il tifo per te e, come abbiamo detto, poi ti aspettiamo qui in studio a Milano, insomma, dopo le Olimpiadi, settembre, ottobre, novembre, insomma, quando sarai disponibile. Pietro Arese, grazie mille.
Grazie mille. In bocca
grazie
al lupo.
A voi. Buona a giornata. Ciao, ciao.
Personal Best Extra.
E allora noi continuiamo e chiudiamo la puntata anche oggi rispondendo alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto al numero WhatsApp 375-7269-212 e alla mail personalbest@radio24.it. E oggi la domanda è per la nutrizionista Francesca De Riu. Ciao Francesca.
Eccomi, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, domanda che abbiamo lasciato in sospeso dalla scorsa settimana, Ivana.
È vero, ci ha scritto Davide, ha 40 anni, corre da qualche anno e vorrebbe aggiungere la bici ai propri allenamenti. Appunto, la scorsa settimana il coach Fabio Vedana gli ha dato qualche consiglio sull'utilizzo della bici come mezzo di allenamento. Davide però vuole sapere anche come cambia l'alimentazione in bici rispetto alla corsa. Deve mangiare prima, dopo, durante,
e come?
Sempre.
Francesca.
Ampissima, una domanda ampissima.
Esatto, esatto. Allora, sicuramente ci sono dei cambiamenti che sono poi vantaggiosi, no? Per quel che riguarda il passaggio, cioè che poi non è un passaggio, mi sembra di capire che lui vuole integrare.
Sì, la bici alla corsa. Sì, sì.
Esatto. Diciamo che la buona notizia è che in bicicletta è più facile integrare, no? Proprio perché essendo un mezzo di trasporto noi più facilmente ci possiamo portare degli alimenti, degli integratori, delle borracce, quindi dell'acqua, e poi non abbiamo neanche tutta quella sollecitazione che abbiamo nella corsa, quindi è anche più facile eventualmente assumere degli alimenti solidi che invece è molto difficile assumere mentre corriamo. Chiaramente è sempre molto soggettivo, perché ci sono delle persone che non riescono a assumere nessun alimento solido sulla bici, o ci sono delle persone che invece riescono tranquillamente a assumere anche degli alimenti solidi mentre corrono, quindi diciamo c'è una ampissima variabilità in questo senso. Però partiamo dalla, proprio esempi pratici. Chiaramente quello che dobbiamo sempre fare è pianificare l'integrazione in base al tempo, diciamo, dell'allenamento. Quindi un allenamento in bici potrebbe durare un'ora, ma potrebbe durare 3-6 ore, quindi potrebbero essere giri molto brevi o giri anche molto lunghi, e cambia tutto in termini di carboidrati da assumere. Quindi il range è sempre quello di 30 fino a 80 grammi di carboidrati per ora, se si parla di giri molto molto lunghi. Un giro medio probabilmente in bici che può fare, insomma, una persona che sta iniziando, insomma, sulle 2 ore e mezzo, immagino una persona allenata 2 ore e mezzo, 3, quindi facciamo magari questo esempio, che può essere un pianura o con salite, quindi già anche questo cambia. Diciamo che per un giro a bassa intensità in pianura possiamo ipotizzare di portare con noi, adesso fa molto caldo, quindi su 3 ore noi dovremmo bere circa 0,5 litro di acqua, comunque di liquidi, ogni ora. Quindi potrebbero essere, io consiglio, 2 borracce da 750 ml. di liquidi in cui mettere una soluzione, quindi una polvere a base di zuccheri e sali, con un minimo di 30 grammi di carboidrati, quindi è in media quello che si trova sul mercato, quindi una polvere a base di zuccheri, circa 30-35 grammi di carboidrati, per dose da sciogliere in 500 ml e contiene anche sali minerali. Nel caso in cui poi si vogliano quindi bere ogni 10 minuti circa, in modo tale da avere un apporto di circa mezzo litro di liquidi per ora, e poi a questo possiamo aggiungere eventualmente dei gel o qualche barretta energetica da portare con noi, quindi nel caso in cui ci siano delle salite o dei tratti a maggiore intensità posso integrare in questo modo. Se invece il giro è molto lungo posso passare a utilizzare quegli integratori che contengono più carboidrati, semplicemente, quindi aumentare l'apporto con una polvere che sia chiaramente, diciamo, che debba essere utilizzata proprio, cioè pensata, ecco, studiata per essere disciolta sempre in 500 ml, ma apportando non più 30 grammi di carboidrati, ma bensì anche 80 grammi di carboidrati per ora. E anche lì si può modulare, nel senso che se voglio assumere 60 per ora, metto la mia dose da 80 grammi di carboidrati in una borraccia da 750. Questo chiaramente mi metto a tavolino, scrivo tutto in modo tale da faccio un giro di 3 ore, allora bevo ogni 10 minuti, allora quanta acqua mi porto, quanta polvere ci sciolgo, mi porto dei gel, sì, no, mi porto la barretta.
Un lavoro praticamente.
Tutti e si mangia un gelato, capito? Sì, quindi sì, la bici è bella anche per quello, perché è molto più turistica, no?
La differenza anche con la corsa viene da dire che magari tolleriamo meglio anche dei cibi solidi, no, in bici.
Esatto, esattamente, quindi in genere si va in giro in bici con gli amici, magari a metà ci si ferma, si va al bar, si prende la fetta di crostata, il caffè, quindi c'è quella, però ecco, fondamentale soprattutto in questa stagione è curare l'idratazione, quindi quel minimo di zuccheri e di sali nella borraccia in questo periodo vanno utilizzati. Per quel che riguarda invece il prima e il dopo, vale quello che abbiamo sempre detto. Quindi magari se si esce la mattina in bicicletta, una colazione completa e bilanciata, quindi sempre un po' di carboidrati complessi, non so, il pane con magari un po' di marmellata, ci può essere dello yogurt, ci può essere magari delle uova. Questo sempre, cioè, non è che bisogna sovraccaricarsi, sempre in base alla propria tolleranza, quindi c'è chi va benissimo con 2 fette biscottate e un velo di marmellata, c'è chi invece magari vuole fare una colazione più abbondante. E invece dopo il recupero, quindi carboidrati e proteine. Diciamo che vado in bici tutta la mattina, torno, pranzo e sono a posto.
Ok. Allora, Francesca, abbiamo ancora una manciata di secondi, approfittiamo della, insomma, tua presenza per una domanda un po' insolita, perché nelle scorse settimane un controllo antidoping dopo la 100 km del passatore ha portato alla sospensione in via cautelare di Federico Furiani, perché insomma il controllo ha riscontrato la presenza dei metaboliti di testosterone e boldenone, 2 prodotti anabolizzanti, e per questo sono vietati. Si attendono comunque le controanalisi. Federico Furiani è stato ospite qui da noi qualche settimana fa, per cui insomma la cosa ci lascia in un mix di delusione e incomprensione. Però innanzitutto, Francesca, vogliamo capire di cosa stiamo parlando quando parliamo di metaboliti riscontrati nel sangue o nelle urine.
Sì, abbiamo parlato spesso di metabolismo, abbiamo detto che il metabolismo è una serie di reazioni, no? Reazioni chimiche, quindi noi siamo reazioni chimiche. Ogni cosa che entra, diciamo, nel nostro organismo, che sia per esempio un farmaco, in questo caso quindi una molecola chimica, viene metabolizzata, cioè viene trasformata. Questo avviene nel caso dei farmaci, principalmente nel fegato. Il nostro fegato è l'organo, diciamo, metabolico per eccellenza, no? Quindi dove tutto viene trasformato. Perché viene trasformato? Diciamo che sostanzialmente tutto ciò che entra nel nostro corpo viene trasformato perché in parte non lo dobbiamo utilizzare e in parte perché lo dobbiamo eliminare. E quindi i metaboliti non sono altro che i prodotti della trasformazione, no? Quindi una sostanza entra, facciamo l'esempio del, appunto, boldenone, che è un farmaco sostanzialmente, che è un farmaco anabolizzante, è appunto uno dei, fa parte di quella classe che appunto vengono chiamati steroidi androgeni anabolizzanti. Quindi noi lo assumiamo e questo farmaco viene appunto metabolizzato, si formano questi metaboliti, per esempio vengono resi idrofili per essere eliminati dalle urine o per essere assimilati meglio, no? Quindi poi quello che noi ci ritroviamo nelle urine o nel sangue sono appunto questi metaboliti.
che viene specificato, quindi metaboliti, perché possiamo pensare che magari la provetta sia stata contaminata. In realtà nel momento in cui sono metaboliti vuol dire che sono passati attraverso il corpo in qualche modo, diciamo così.
Esatto.
Bene, okay. Quindi rimaniamo senza in attesa. Parole.
E, tra l'altro, nel caso in cui la classifica della gara venisse in qualche modo insomma riscritta, ricordiamo che dietro a Federico Furiani sono giunti nell'ordine Massimo Giacopuzzi, David Colgan e Dario Ferrante. E allora, Francesca, sulla tristezza del doping, per non dire altro, chiudiamo la puntata di oggi. Grazie mille, come sempre, ci sentiamo tra 7 giorni.
Grazie a voi, buona giornata e buona domenica.
Grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, grazie a Valeria Bernardi regia, noi ci sentiamo appunto tra 7 giorni. Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.